Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. I volenterosi per l'Ucraina riuniti a Kiev per discutere del possibile cessate il fuoco con la Russia. Europa e Stati Uniti presenterebbero insieme un piano in 4 punti che prevede innanzitutto una tregua di 30 giorni a partire da lunedì prossimo. Valuteremo, dicono da Mosca. Donald Trump pronto a riconoscere lo Stato di Palestina, o forse no? La notizia circolata oggi sui media israeliani è stata smentita dall'ambasciatore americano a Tel Aviv, mentre i raid contro la striscia di Gaza continuano senza sosta. Nel frattempo India e Pakistan siglano il cessate il fuoco immediato dopo le fortissime tensioni dei giorni scorsi, ma il governo di Nuova Delhi denuncia ripetute violazioni della tregua mediata dagli Stati Uniti. A Roma invece è polemica dopo le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ieri ha affermato che farà propaganda affinché la gente se ne stia a casa invece di esprimersi sul referendum dell'8 e 9 giugno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 10 maggio 2025. Partiamo allora dalla guerra in Ucraina. Oggi a Kiev, vertice dei leader europei con il presidente Volodymyr Zelensky. Presenti il britannico Keir Starmer, il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, il polacco Donald Tusk e l'italiana Giorgia Meloni. Presente però in videocollegamento, dunque distante da tutti gli altri. Zelensky, al termine dei colloqui e dopo una telefonata a Trump, ha parlato di un piano in 4 punti con in testa una richiesta alla Russia, ovvero accettare un cessate il fuoco incondizionato per 30 giorni a partire dal prossimo lunedì. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
Un cessate il fuoco di 30 giorni senza precondizioni a partire dal lunedì. Un negoziato di pace che garantisca la sicurezza dell'Ucraina da future aggressioni russe e la minaccia di sanzioni massicce contro Mosca da Unione Europea e Stati Uniti in caso di violazione della tregua. Per la prima volta il vertice dei volenterosi ha dato un indirizzo preciso al fronte comune dei partner dell'Ucraina in vista quantomeno di uno stop alla guerra, tanto che il presidente ucraino Zelensky ha confermato il sostegno di Trump alla soluzione trovata oggi a Kiev con Macron, Starmer, Merz e Tusk e con un'altra ventina di leader collegati da remoto. La palla è ora nel campo della Russia, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha ribadito anche la necessità di mantenere alta la pressione sul Cremlino, con la minaccia di ulteriori sanzioni, compresi i consorzi del gasdotto Nord Stream 2. Alcuni paesi stanno già riflettendo sulle garanzie per la pace, come il dispiegamento di un contingente di sicurezza internazionale, ma l'attenzione è tutta rivolta al presente, più precisamente a cosa accadrà tra meno di 48 ore. Se dalla Russia arriverà un no alla proposta sul cessate il fuoco di un mese, a Bruxelles, Washington e Londra bisognerà passare subito alla risposta concordata. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Inevitabili le reazioni da Mosca. Stasera la TV di Stato russa ha detto che il Cremlino valuterà la proposta di cessate il fuoco in Ucraina. In precedenza il portavoce Dmitry Peskov aveva invece affermato: stiamo ricevendo molte dichiarazioni contraddittorie dall'Europa. Putin, ha aggiunto Peskov, ha ripetutamente detto di essere aperto a contatti con i leader stranieri. Che cosa servirebbe al Cremlino per accettare il cessate il fuoco? Lo abbiamo chiesto a Mara Morini, analista esperta di Russia e docente all'Università di Genova.
Certamente per Vladimir Putin una condizione importante è che al più presto si svolgano le elezioni presidenziali in Ucraina, perché ovviamente ci sarà il tentativo di evitare una rielezione di Volodymyr Zelensky, ritenuto da sempre, in base anche alla legge marziale che ha posticipato queste eventuali elezioni, come una persona che non ha i titoli, diciamo anche dal punto di vista costituzionale, sempre secondo i russi, di firmare qualsiasi trattato. Quindi il Cremlino vuole un nuovo presidente con cui trattare. E secondo luogo ovviamente ci sono altri dossier più di carattere internazionale da discutere con il presidente americano Donald Trump e terzo punto, che vengono accettate sostanzialmente tutte le richieste del Cremlino, che è questa che è la situazione che complica ovviamente la trattativa, perché significherebbe una resa incondizionata dell'Ucraina.
L'altro fronte, come sempre, è quello medio orientale. Donald Trump sarebbe sul punto di riconoscere lo Stato di Palestina. Questa notizia è circolata oggi sui media israeliani dopo che lo stesso presidente statunitense aveva lasciato intendere di avere un importante annuncio da fare alla vigilia del suo viaggio in Qatar e Arabia Saudita, ma è stata poi smentita dall'ambasciatore americano in Israele. Che cosa c'è di possibile e che cosa fa capire la possibilità di un atto del genere da parte di Washington? Lo abbiamo domandato ad Anna Momigliano, corrispondente di Arez per l'Italia.
Sul fatto che sia possibile o probabile che Trump effettivamente annunci il riconoscimento dello Stato palestinese, questo lo sapremo solo quando avverrà o non avverrà, perché abbiamo visto che Trump è imprevedibile, dice un po' tutto, il contrario di tutto, va preso seriamente ma non alla lettera. Detto questo, stanno venendo al pettine alcuni nodi che già un po' si conoscevano prima, e cioè che in realtà la tensione, cioè i rapporti tra Israele di Netanyahu e l'amministrazione Trump non sono proprio così idilliaci come Netanyahu cerca di venderle agli israeliani, no? E sappiamo che inizialmente Trump aveva obbligato Israele a un cessate il fuoco che Israele non voleva, e poi però gli ha permesso di romperlo senza alcune conseguenze. Sullo sfondo c'è il rapporto con Arabia Saudita e Iran, dove sappiamo che Trump vuole fare un accordo con l'Iran e avvicinarsi ulteriormente all'Arabia Saudita. Quindi l'idea che ci eravamo fatti finora è che Trump stesse, tra virgolette, scaricando Israele sul dossier iraniano e in cambio gli stesse dicendo va bene, ok, però in Palestina fate quel che volete. In realtà potrebbe anche essere che Trump torni invece a scaricare Israele, almeno questo tipo di Israele, anche sulla Palestina.
Sono dunque voci che si rincorrono, mentre nella striscia di Gaza qualcosa di certo c'è, ovvero che i bombardamenti continuano incessanti. Anche oggi infatti si registrano morti, feriti e sempre più evidenti i segni della carestia incipiente a ormai oltre 2 mesi dal blocco dell'ingresso degli aiuti. Nel suo nuovo piano per Gaza, Israele prevede di gestire militarmente la distribuzione degli aiuti, un'idea apertamente criticata dalle agenzie umanitarie. Sentiamo la testimonianza di Juliette Touma, portavoce dell'UNRWA.
Abbiamo oltre 3.000 camion di aiuti bloccati fuori Gaza. Sono tanti, vero? È uno spreco. Questo cibo è destinato ai bambini, queste medicine ai feriti e ai pazienti cronici, ma è sempre più probabile che vada tutto buttato. Il tempo stringe, i cancelli devono essere riaperti, l'assedio deve essere revocato il prima possibile.
The clock is ticking, the gates must reopen, the siege must be lifted as soon as possible.
India e Pakistan hanno siglato oggi un cessate il fuoco immediato dopo alcuni giorni di aperto scontro sia nei cieli che a livello di truppe di terra lungo la linea di confine e diverse vittime anche civili. Le due parti hanno infatti trovato un accordo che è già in vigore grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Sul rispetto di questa tregua però ci sono notizie contrastanti e almeno e a diverse denunce di aperta violazione rivolte dall'India al Pakistan. A farci allora un'analisi dello scenario attuale e delle possibilità che la tregua regga è Simona Vittorini, docente esperta di politica indiana all'Università di Londra.
La situazione è sicuramente molto fluida e in evoluzione. Ci sono diversi elementi che possono spiegare questo peggioramento della situazione così velocemente dopo questa tregua, c'è stato il fuoco. Da un lato la situazione del Kashmir è una situazione che non può essere risolta così velocemente. Dall'altro c'è anche la questione che l'India e c'è stato un po' di criticismo subito dopo che c'è stato il fuoco, è stato annunciato che effettivamente i terroristi non sono stati ancora fermati, quelli che hanno fatto l'attacco terrorista originale. L'India ha subito delle forti perdite l'altra notte. Il governo Modi in un certo senso è uscito un po' malmenato da questo attacco dell'altra notte del Pakistan. Io non vedo come questo cessate il fuoco possa essere duraturo. Finché non si risolve la questione del Kashmir, in effetti la situazione rimane sempre difficile e labile, soprattutto adesso. Entrambi i governi hanno interesse per ragioni politiche e domestiche a tenere la tensione alta, perché porta relativi vantaggi politici, anche se ci sono state delle vittime civili in entrambi i casi, in entrambi i paesi.
Sono iniziati oggi a Ginevra i colloqui diretti tra Stati Uniti e Cina, i primi tra i maggiori protagonisti dello scontro globale sui dazi provocato proprio dall'amministrazione guidata da Donald Trump. Nella città svizzera si sono riuniti il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent e il vice premier cinese He Lifeng. I dazi imposti a Pechino dagli Stati Uniti dall'inizio dell'anno ammontano attualmente al 145%. Per rappresaglia la Cina ha imposto dazi del 125% sulle merci americane, consolidando quello che è di fatto un embargo commerciale tra le due maggiori economie mondiali. Ieri Trump aveva fatto capire che avrebbe potuto abbassare i dazi esorbitanti sulle importazioni cinesi, affermando sui social media che un dazio dell'80% sulla Cina sembra la scelta giusta. La sua addetta stampa, Caroline Levitt, però, ha poi chiarito che non lo avrebbe fatto unilateralmente. E veniamo allora alla politica italiana. È gravissimo che la destra continui a incoraggiare l'astensione al referendum ed è davvero indegno che lo faccia la seconda carica dello Stato. Parole queste di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che ha stroncato così l'invito a non votare lanciato ieri dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva detto «farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa». Gli ha risposto oggi ai nostri microfoni anche l'ex presidente della Camera ed esponente dei 5 Stelle, Roberto Fico. Ascoltiamo quello che ha detto appunto ai nostri microfoni.
È un brutto messaggio quello che arriva dal Presidente del Senato in un momento in cui comunque vive nel nostro paese una crisi di partecipazione, e sono parole irresponsabili da parte di La Russa e della seconda carica dello Stato, perché noi sappiamo che un paese che partecipa, un paese che va al voto è un paese più democratico e migliore. Quindi invece l'invito che faccio io è a partecipare, dopo le parole del Presidente del Senato La Russa, di partecipare ancora di più per una grande mobilitazione collettiva per dire sì a questi referendum.
Durante il raduno degli alpini in corso questo fine settimana a Biella, gli altoparlanti montati nel centro della città hanno diffuso le note di Faccetta Nera tra gli applausi e i cori dei presenti. La scena è stata ripresa con i telefoni, i video diffusi poi sui social. Il Partito Democratico della città ha stigmatizzato quanto avvenuto, definendolo un insulto alla memoria. Il Movimento 5 Stelle biellese ha invece parlato di una grande vergogna per la città. Ancora una notizia di esteri prima di continuare. In Sudan, infatti, continuano gli attacchi aerei sulla città portuale di Port Sudan, capitale de facto del paese, che fino a una settimana fa era rimasta esclusa dal conflitto scoppiato nell'aprile del 2023. I lanci di droni non sono stati rivendicati, ma vengono attribuiti ai paramilitari delle forze di supporto rapido, in guerra da oltre 2 anni contro l'esercito regolare. La città è anche il principale punto di ingresso degli aiuti umanitari nel paese, che dopo 2 anni di guerra conta ormai 12 milioni di sfollati e 25 milioni di persone in crisi alimentare. È morta dopo una malattia durata alcuni mesi la curatrice della prossima Biennale di Venezia, Koyo Kuo. La sua nomina alla guida della mostra d'arte risale allo scorso dicembre. A giorni era attesa da parte sua la presentazione del titolo e del tema dell'edizione 2026. Koyo Kuo aveva 57 anni, sarebbe stata la prima donna nera a curare una Biennale. Luisa Nanni Pieri.
Camerunense e svizzera, Marie-Noëlle Koyo Kuo lavorava tra l'Europa, dove ha tra l'altro contribuito a curare 2 edizioni di documenta, Cape Town, dove dirigeva e curava lo Zeit Moka, uno dei più importanti musei dedicati all'arte contemporanea africana, e Dakar, dove nel 2008 ha creato Raw Material Company, uno spazio che ha tuttora sia un centro artistico che un luogo di riflessione critica e di dibattiti culturali transnazionali. Insomma, Madame Koyo, come la chiamavano, era una cittadina del mondo, una curatrice artistica panafricana e pandiasporica, che si era data come missione sul lungo termine quella di decentrare le prospettive e decolonizzare il mondo dell'arte in profondità, trattando temi come il colonialismo, l'identità, la razza, il femminismo e la giustizia sociale, rivendicando uno spazio per gli artisti del continente che non fosse di pura rappresentanza, e promuovendo il concetto di geografie nere che legano indissolubilmente l'Africa al resto del pianeta. Credeva che la pratica artistica potesse e dovesse nutrire il dibattito e il dialogo sociale, aprire le menti in Africa e altrove, riconnettendosi con un pubblico più largo e soprattutto interrogando il potere, qualunque esso fosse. La sua scomparsa ci priva di una voce potente e indipendente, impegnata nella costruzione di un futuro non più postcoloniale, ma libero.
Prima di salutarvi le ultime dal mondo dello sport, a partire dalla Serie A. Il sabato calcistico termina con Empoli-Parma. I toscani si impongono 2-1, guadagnando così punti importanti per la salvezza. Nelle altre partite del pomeriggio, Juventus e Lazio si annullano 1-1 nello scontro diretto per la prossima Champions League, mentre il Como vince per 3-1 contro il Cagliari. Domani alle 12.30 Udinese-Monza, alle 15 Verona-Lecce. Alle 18 il Torino ospiterà l'Inter, mentre alle 20.45 il Napoli cercherà altri 3 punti chiave in ottica scudetto affrontando il Genoa. Intanto agli internazionali di tennis in corso a Roma, Jannik Sinner torna subito alla vittoria imponendosi in 2 set contro l'argentino Mariano Navone. Si qualifica ai sedicesimi Matteo Berrettini, cosa che invece non riesce a Matteo Gigante. Nel singolare femminile, Jasmine Paolini vince in 2 set contro la turca Ons Jabeur e approda così agli ottavi di finale, dove lunedì se la vedrà con la estone Yelena Ostapenko. Torna anche l'appuntamento con la MotoGP, il moto mondiale continua in Francia, dove oggi Marc Marquez ha fatto ancora una volta sua la sprint race, confermando il suo momento molto positivo. Dietro di lui il fratello Alex e il connazionale spagnolo Aldeguer. Il Gran Premio vero e proprio scatterà però domani pomeriggio alle 14. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.